come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:39 minuti in questo momento. I numeri di telefono per chiamarci in diretta: il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito ai titoli TG2.
Primo giorno della visita romana del leader libico Gheddafi, incontri con Napolitano e Berlusconi, il capo dello Stato, nuovo clima tra Italia e Libia, Roma blindata tra curiosità e proteste. L'ombra di Al-Qaeda sul mistero del volo Air France è precipitato nell'Atlantico, a bordo due islamici sospetti, intanto un Airbus identico costretto a un atterraggio di emergenza alle Canarie con un motore in fiamme. Dopo il via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti ad essere ufficiale, accordo fatto tra Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne sarà l'amministratore delegato del nuovo gruppo automobilistico. Il giallo di Garlasco, nuovo sopralluogo nella villetta del delitto. Stavolta il perito ha dovuto analizzare la luminosità in casa al momento dell'omicidio per verificare le dichiarazioni di Alberto Stasi, unico indagato per l'omicidio di Chiara.
Ci sarà molto Gheddafi oggi in questa trasmissione, insomma fa bene l'opposizione, una parte consistente dell'opposizione, a fare le barricate per il discorso di domani del leader libico, che comunque sia, resta un dittatore, il capo di uno stato dittatoriale. Fa bene o no a parlare in Senato? Insomma, è stato giusto o no consentire che possa parlare in Senato? Bisogna considerare che con la Libia non solo facciamo affari, ma facciamo anche accordi. E li fanno tutti, governi di centrosinistra e governi di centrodestra. Studio aperto.
Gheddafi a Roma, tra visite di protocollo, polemiche e misure di sicurezza, in alta uniforme sfoggia sulla divisa la foto dell'eroe della resistenza anticoloniale. Ma negli incontri ufficiali ribadisce l'amicizia con l'Italia, in diretta il summit con Berlusconi a Palazzo Chigi. Io e il Premier d'accordo su tutto, troveremo una soluzione anche per le regioni del nord, così il leader della Lega Bossi commentando il successo elettorale del centrodestra. I ballottaggi Nova Spina nel fianco del PD, che rischia di perdere altre realtà storicamente rosse come Prato, e questa volta il pericolo è giallo. Tragedia di fine scuola, uno studente 15enne annega nel fiume dove era andato con gli amici al termine delle lezioni. Succede a Sacile, vicino a Pordenone.
O Sarracina.
Del colonnello Gheddafi, alla sua arrivo al Ciampino, era puntata una foto in bianco e nero. Ritrae Omar al-Mukhtar, eroe nazionale libico che guidò la rivolta anticoloniale tra il 1923 e il 1931. Nell'immagine l'uomo in catene, circondato dalle milizie fasciste, venne condannato a morte per ordine di Mussolini nel 1931. Un modo evidente, quello di Gheddafi, per ricordare all'Italia il suo passato coloniale.
Insomma, come avete sentito, Gheddafi non si fa mancare niente. Arriva in Italia e nonostante le polemiche, si può dire se ne frega delle polemiche, figuriamoci, non saranno certamente un gruppo di senatori italiani o un gruppo magari consistente dell'opinione pubblica italiana a spaventarlo. Arriva con appuntato sul petto l'immagine di un eroe anti-italiano, un eroe libico anti-italiano, la faccia, insomma, del, se volete, della provocazione o del clima di conciliazione. 800 24 00 24. D'altra parte, un certo tipo di accoglienza è questa che gli ha riservato il senatore Pedica, che fra poco avremo, dell'Italia dei Valori, fra pochissimi minuti, il quale ieri paragonava Gheddafi addirittura a Totò Riina.
Senatore Pedica, lei vuole ancora parlare su che cosa?
Io sull'ordine dei lavori, sempre per la decisione di gruppo, credo anche di questa mattina, che confermano appunto la presenza del leader Gheddafi, e non credo sia da sottovalutare da rimandare a fine seduta, perché stiamo parlando appunto di un dittatore, di un criminale che per quanto ci riguarda è pari alla presenza di Totò Riina domani in aula. Noi con tutte le forze cercheremo con le dovute maniere di far capire a tutta l'aula, come anche il senatore Riina ha chiesto.
Totò Riina, Gheddafi come Totò Riina, questo è il senatore Pedica, che ripeto fra poco avremo. Altri due argomenti nel calderone di questa sera. Il primo è il boom Serracchiani, Deborah Serracchiani, un avvocato di Udine che prende 144.000 preferenze, in Friuli batte Berlusconi di 6.000 preferenze, tutti dicono il personaggio nuovo, addirittura qualcuno pensa di farla vice del Partito Democratico, cose incredibili potrebbero accadere, giusto, non giusto, troppo presto, io ho moltissime riserve, a partire da questa. Ieri a Ballarò, già comincia a essere invitato da tutti i talk show, dice Franceschini con la frase dei figli, ricordate quella su Berlusconi, no? La ricordate benissimo, ha fatto benissimo, andiamo.
Dovrebbe ricordarsi lui, che è il Presidente del Consiglio, di dare quello che è il cosiddetto valore dell'esempio. Allora io credo che Franceschini abbia, glielo dico, usato i termini giusti. Io credo che quella sia l'opposizione giusta.
Sa
perché? Perché non è soltanto il caso Noemi sul quale voi volete sempre portarci, perché il caso Noemi si porta dietro il caso Mills, la sentenza Mills, si porta dietro tutte quelle cose lì. Allora queste sono le risposte che non vengono date.
Queste le risposte che non vengono date. Franceschini ha fatto bene a dire fareste educare i vostri figli da una persona come Berlusconi. Questo è il personaggio nuovo del Partito Democratico. Fate voi. Un'ultima cosa prima del traffico. Beppe Grillo oggi al Senato per presentare il suo disegno di legge di iniziativa popolare. Naturalmente non si è fatto mancare nulla, anche Grillo. Sentite.
È uno scandalo che in Parlamento siano presenti 20 condannati in via definitiva e prescritti come Berlusconi, D'Alema ed Andreotti. È veramente uno schifo che 70 tra i nostri rappresentanti siano stati condannati in primo grado, secondo grado o indagati. Senatori tipo Cuffaro e Dell'Utri sono senatori per meriti giudiziari, condannati in primo grado per relazioni mafiose. Questa Commissione, questo Parlamento non hanno nulla a che fare con la democrazia. 6 persone hanno deciso i nomi di chi doveva diventare deputato e senatore. Hanno scelto 993 amici, avvocati e, scusate il termine, qualche zoccola, e li hanno eletti.
Questo Grillo, le senatrici trasversalmente hanno annunciato un'iniziativa giudiziaria, una querela contro Grillo perché le ha definite zoccole. Comunica l'ANSA qualche istante fa. Eccoci qui, 18:47, andiamo al Senato con Stefano Pedica, come vi dicevo, Italia dei Valori, che è in aula. Buonasera Pedica.
Buonasera a tutti, buonasera ascoltatori.
Senta Pedica, ma Totò Riina, uno può essere anche contro la visita di Gheddafi, per carità, naturalmente è legittimo, ma Totò Riina è un altro discorso, un'altra partita, o no?
È un criminale che ha fatto appunto una serie di omicidi, una serie di cose che sono paragonabili appunto a una persona che ha fatto le stesse cose in un altro modo, ma il paragone mi sembra non azzardato, ma è un paragone azzeccato. Visto una persona che non riconosce i diritti umanitari, visto appunto la lettera che leggerò tra poco in Senato con tutte le persone, tutte le donne che ci hanno scritto e che ci hanno dato le violenze, le uccisioni, i maltrattamenti che hanno subito fino ad oggi.
Senta Pedica, però c'è una domanda, naturalmente non sto contestando il fatto che qualcuno si arrabbi perché Gheddafi viene in Italia, per carità, è legittimo e ci sono sul personaggio... potremmo parlare a lungo, naturalmente c'è una lunga sfilza di organizzazioni per i diritti umani che appunto come lei sa bene espongono le malefatte di Gheddafi, solo che con la Libia che dobbiamo fare? Cioè, lei cosa contesta? Il fatto che venga in Italia o il fatto che si possa trattare con la Libia?
Che venga in Italia, lui da libero cittadino può venire, da capo dello Stato è ignobile che si presenti all'interno di un palazzo istituzionale che rappresenta appunto il Senato come seconda carica dello Stato. Noi diciamo no alla presenza istituzionale di un capo dello Stato, che il capo dello Stato non rappresenta sicuramente i diritti umani, non rappresenta la legalità, rappresenta lo sfruttamento perché ci invia appunto gli immigrati per avere i 5 miliardi di dollari come ha avuto appunto da Berlusconi. Tutto quello che riguarda la illegalità la rappresenta quell'uomo.
Però mi scusi, Pedica,
una persona che non riconosce i diritti umani.
Ho capito benissimo, questo qua è molto chiaro. Ora, però la domanda è questa, Pedica, siccome tutti i governi italiani, centrodestra, centrosinistra, i governi D'Alema, i governi Prodi, in cui c'era anche l'Italia dei Valori, insomma, hanno trattato con Gheddafi, voi siete contrari a qualsiasi trattativa con l'uomo nero oppure no?
Noi non questo... abbiamo votato neanche la dichiarazione di amicizia Italia-Libia. Proprio perché una persona che non riconosce i diritti umani non può sedere. E poi le dico un'altra cosa, in aula non è stato invitato il Dalai Lama quando è venuto a Roma, perché rappresentava appunto la pace, e noi invitiamo il Nobel della criminalità in aula. Io questo, ecco, è una concezione totalmente diversa. Abbiamo invitato due figure illustri, Juan Carlos, ma Gheddafi sinceramente...
Senta Pedica, però oggi D'Alema, c'è una spaccatura all'interno del Partito Democratico su questo, D'Alema ha detto io non mi scandalizzo, in fin dei conti, scusi un attimo, io non mi scandalizzo, in fin dei conti anche Arafat è venuto col fucile in mano dentro il Parlamento, adesso non so dove, se alla Camera o al Senato.
D'Alema ha detto un'ennesima idiozia, perché essendo anche lui amico di Gheddafi insieme alla Torre, sicuramente non potevano dire che questi persone assoldate appunto all'amicizia, noi contestiamo proprio questo.
Cioè D'Alema è al soldo di D'Alema è al soldo di Gheddafi, secondo lei?
L'ho dimostrato altre volte, l'ho dimostrato anche accettando attraverso la Torre al Senato questa insieme naturalmente a Gasparri appunto la richiesta del Cavaliere di farlo parlare in aula. Questo è quello che noi stiamo contestando. Non guardiamo in faccia a nessuno, non stiamo accusando appunto le persone, stiamo accusando il metodo che hanno usato alcune persone che sono al servizio di quel dittatore.
Cioè secondo lei D'Alema è al soldo di Gheddafi, per esempio, uno tra quelli che ha il soldo di Gheddafi è D'Alema. Essere al soldo che significa? Che significa essere al soldo?
D'Alema e la Torre notoriamente lo sono, perché lo hanno sempre dichiarato e dimostrato.
No, beh, non è che al soldo di...
lo stanno anche tutelando.
No, senatore Pedica, dire che sono al soldo di Gheddafi o amici di Gheddafi o comunque hanno trattato e parlato sempre con Gheddafi sono due cose diverse. Essere al soldo di qualcuno è una cosa molto grave.
Lo stanno dimostrando difendendolo.
Senta, una cosa, voi dunque siete contrari a qualsiasi trattativa con Gheddafi, cioè anche trattare sugli immigrati secondo voi non va bene?
No, non è che lui sta mercificando sugli immigrati, si è fatto dare 5 miliardi di dollari
sì.
per non mandarci più gli immigrati, questo si chiama ricatto. Non si
e invece
chiama...
cosa dovevamo fare?
Non si doveva fare, si doveva fare, intanto deve firmare i diritti umani, la Convenzione di Ginevra, l'ha firmata? No. Allora una persona così non può essere degnamente rappresentata in un paese come l'Italia, dove ha 20.000 persone che sono state cacciate da un giorno all'altro, che sono gli italiani in Libia, sono stati cacciati fino a oggi.
Ho capito, senta un'ultimissima cosa, Pedica, un'ultimissima cosa, anche quando compriamo il petrolio dalla Libia non va bene allora?
I discorsi economici con la Libia sono stati discussi in altre sedi. Noi stiamo parlando di diritti umani, questa è una lotta sui diritti umani.
Ho capito,
umani.
Ma trattare con chi viola i diritti umani, secondo lei è giusto o no? Perché a questo punto, secondo i suoi, come dire, quello che sta dicendo lei, non bisognerebbe nemmeno trattare su queste cose qui, sulle cose economiche, o no?
Per quello che riguarda i diritti umani noi non tratteremo mai.
No, ho capito, sui diritti umani non tratterete mai. E dunque con Gheddafi non bisogna avere rapporti?
Il nostro discorso di diritti umani, noi ci rivolgiamo solo per un discorso di diritti umani. La mancanza di diritti umani, le lettere che ci hanno inviato le persone torturate, massacrate all'interno, sinceramente io guardo quello, non guardo il lato economico del paese, guardo il lato dei diritti umani. E questa aula è per i diritti umani, non è per trattare di economia, di petrolio, eccetera, ma è sui diritti umani che noi stiamo facendo una battaglia.
Va bene, grazie mille, grazie. Grazie al senatore Pedica. 18 53 44 800 24 00 24 per chiamarci. Lorenzo da Milano, prego Lorenzo.
Buonasera, io volevo lasciarmi proprio a questo discorso. Sull'ambito di Gheddafi avrei due posizioni, forse potrebbero sembrare contrastanti, però non so fino a che punto. La prima è quella del fatto che appunto parli al Senato. Personalmente, per tanti motivi che sono stati detti anche adesso dal politico che era in diretta, io credo che non sarebbe opportuno, perché comunque non è una persona, secondo me, diciamo completamente meritevole, perché un capo di Stato che possa essere invitato a parlare in una delle nostre istituzioni e sedi più prestigiose.
Secondo Sergio Romano, per esempio, questa mattina, durante la trasmissione condotta da Alessandro Milan, è peggio il fatto che va all'università piuttosto che al Senato, perché al Senato in teoria potrebbe anche imparare qualcosa dalla nostra democrazia, invece all'università è un altro discorso.
Ma guardi, io credo che persone del genere non vadano per imparare né al Senato né all'università. Loro probabilmente, non so, per arroganza, per le loro esperienze, non so, sono convinti comunque di insegnare sempre qualcosa in qualsiasi punto sia.
Però ho capito, si può raggiungere un accordo con la Libia e poi stare a discutere sul fatto che Gheddafi parli in Senato? Insomma, se si raggiunge con la Libia un accordo in cui c'è anche una riflessione importante su una parte della nostra storia, ne ha parlato anche del Boca, l'Italia che chiede scusa, insomma poi alla fine ci si... Il punto qual è? Il fatto che Gheddafi faccia un discorso, insomma, se chiediamo scusa alla Libia, poi Gheddafi non può parlare al Senato, io questo mi domando.
No, ma io mi permetto di dire questo, secondo me sono due argomenti diversi, nel senso che chiedere scusa alla Libia per alcuni errori sì. anche molto importanti che abbiamo fatto nel nostro passato, e qui mi ricollego a quello che diceva lei del fatto che si è presentato con la foto, e io lì per esempio
è giusto, è
comprendo
giusto
e credo che abbia fatto bene, benché non ammiro quella persona.
Ho capito.
Dico, l'avrà
invece,
fatto
invece parlare al Senato no, parlare al Senato.
Parlare al Senato no, perché purtroppo nel bene e nel male è sempre quella persona, e quella persona è un dittatore che comunque
ho
si
capito.
Porta in un certo modo e fa determinate cose.
Ho capito. Quindi, benissimo Lorenzo, il suo ragionamento fila, poi sta a voi decidere se è condivisibile o meno. TG3.
La visita di Gheddafi a Roma, colloquio con Napolitano, sono qui perché l'Italia si è scusata, non è più il paese fascista e colonialista. Domani il leader libico parla al Senato, protesta una parte del PD, contestazioni a Roma contro il trattato Italia-Libia e respingimenti in mare. Passa col voto di fiducia alla Camera la legge che limita le intercettazioni, dalle opposizioni appello al Colle, impedito il dibattito. L'ANM sulla riforma delle intercettazioni e la morte della giustizia penale. Il CSM sul pacchetto sicurezza paralizzerà gli uffici giudiziari. Perfezionata l'intesa Fiat Chrysler dopo che la Corte americana ha messo fine alla battaglia giuridica. Marchionne amministratore delegato. Crolla il PIL il primo trimestre, l'Istat rivede in peggio le sue previsioni, segnali di ripresa arrivano invece dalla produzione industriale. Esce Sacro e Profano, film di esordio alla regia della pop star Madonna, commedia irriverente, distribuita in Italia da Nanni Moretti.
Va bene, altra domanda della sera è quella che riguarda Gheddafi. Può essere paragonato, come ha fatto poco fa ai nostri microfoni un senatore dell'Italia dei Valori, Stefano Pedica, addirittura a Totò Riina? Certo che Gheddafi non si è fatto mancare niente da questo punto di vista, è un numero uno assoluto. Lo sto vedendo nelle immagini di oggi con la stretta di mano anche a Napolitano, con la foto attaccata al petto dell'eroe anti-italiano libico ucciso durante il fascismo. Una vera e propria provocazione, nonostante il trattato di pace, nonostante le parole. Gheddafi questa non se l'è fatta certamente sfuggire. Proteste tranne che di D'Alema, il quale dice: non vedo nessuno scandalo nel fatto che domani parli al Senato. Massimo D'Alema, naturalmente. Sky TG24.
Gheddafi, storica visita a Roma, sono qui perché l'Italia si è scusata.
Al petto del colonnello la foto dell'eroe anticoloniale ed è subito polemica.
Fiat Chrysler stavolta è fatta, lingotto al 20%, il titolo vola.
Intercettazioni, il testo di riforma incassa la fiducia dalla Camera.
Reato di clandestinità, il CSM avverte, intaserebbe gli uffici giudiziari.
Grillo show in commissione al Senato, via i condannati dal Parlamento.
PIL in calo ma l'economia si muove, la produzione industriale cresce.
Racket a Portici, stroncato il clan Vollaro, in manette sei figli del boss.
Iraq, autobomba fa strage in un mercato di Nassiria, 30 vittime.
Nazionale in Sudafrica, stasera l'amichevole contro la Nuova Zelanda.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Prima di Gheddafi andiamo con Grillo al Senato, show di Grillo, ma era inevitabile, ogni volta è così. Certo non va al Senato per fare una scampagnata, non va al Senato per parlare in maniera istituzionale, questo bisogna capirlo. Certo ci è andato giù pesante, sentitelo.
È uno scandalo che in Parlamento siano presenti 20 condannati in via definitiva e prescritti come Berlusconi, D'Alema ed Andreotti. È veramente uno schifo che 70 tra i nostri rappresentanti siano stati condannati in primo grado, secondo grado o indagati. Senatori tipo Cuffaro e Dell'Utri sono senatori per meriti giudiziari, condannati in primo grado per relazioni mafiose. Questa Commissione, questo Parlamento non hanno nulla a che fare con la democrazia. Sei persone hanno deciso i nomi di chi doveva diventare deputato e senatore. Hanno scelto 993 amici, avvocati e, scusate il termine, qualche zoccola, e li hanno eletti.
Su questo qualche zoccola, insomma, le parlamentari e le senatrici di entrambi gli schieramenti si sono arrabbiate, hanno annunciato querela, come abbiamo detto. Però, per carità, ripeto, è tutto legittimo, le battaglie di Grillo sono legittime, si possono condividere o meno. Però se uno dice questo Parlamento non esiste, non è rappresentativo di nulla, fa schifo, Ma allora che cosa le presenti a fare? Cioè, se non riconosci quell'istituzione, questa è la prima domanda che mi viene in mente. Un'altra cosa, siete vecchi, ha detto, siete vecchi, c'è stata anche una senatrice, il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Partito Democratico, che sentirete, si chiama Incostante di cognome, che si è molto arrabbiata.
Da profano, se non professionista di queste assemblee, cioè da cittadino, ve lo dico proprio spassionatamente col cuore, siete vecchi, antistorici, completamente sorpassati da quello che è la realtà.
No, mi la dire. Io le lascio dire tutto quello che
non è un'offesa, vecchio, no, antistorico, non è un'offesa.
Io un po' mi sento offesa, ma lasciamo perdere un fatto personale.
Allora diciamo antistorico.
La prego di attenersi alle domande che sono state fatte.
Stavo spiegando il perché non vecchio
perché
di età.
Perché poi possiamo anche uscire fuori da questa stanza e ci insultiamo
reciprocamente. No, non è, ma vecchia nel senso di cultura, non di fisico. Antistorici nel senso che il mondo va da una parte, milioni di cittadini vanno, c'è un'altra realtà. E voi parlate di, se sentite, vedo che il 10% di questa assemblea legge il giornale, siete in 20, due leggono il giornale.
E poi se la prende con quelli che leggono il resto del Carlino, sentite.
Vi dico che siete vecchi nel concetto di politica, non fisicamente, e sorpassati, perché il mondo sta andando da un'altra parte. No, no, guardi, può sentire, può uscire. Lei legga la sua informazione. Lei prenda informazione dalla sua. Ma no, ma scusi, lei ha davanti un giornale da cui trae l'informazione. Guardi un po' la differenza. Io ho questo dove trae l'informazione. Lei c'ha il resto del Carlino. Sì, sì. Vuole che risponda o vuole venire a parlare lei? Allora.
Dobbiamo concludere.
Allora, volevo solo dirvi un concetto. Brava, brava, brava. Lei è molto democratico, che ha tolto. È la sua fonte, non vorrei privarla della sua fonte di informazione che è il resto del Carlino. Grazie.
Sarà contento il direttore del resto del Carlino oggi, dopo aver appreso di questa performance di Grillo. E quando diceva io ho questo, si riferiva naturalmente al computer che aveva in mano. Io uso il computer, voi il resto del Carlino. Non è che tutti i deputati usino o leggano solo il resto del Carlino e poi non usino il computer. Comunque, sempre Grillo, perché insomma oggi è anche il giorno di questo show, ampiamente previsto come al solito. Siete finiti! Andiamo.
E voi fate finta di non capire che siamo in un momento dove l'informazione non informa più nessuno, anche se lei ha il suo resto del Carlino lì davanti. E i parlamentari che vedo io escono con quattro giornali sotto braccio, da cui prendono informazioni o si presume che guardino i giornali per vedere se hanno riportato una loro intervista. E qui siamo veramente in una tragicità dell'informazione che è incredibile. Voi non uscite, non andate per la strada. Io ho fatto comizi in 30 città italiane con 3, 4, 5 mila persone. Quando veniva un parlamentare dei vostri partiti, le persone erano 100, 150, 200 e ogni parlamentare era circondato da almeno 20, 30 carabinieri o poliziotti in assetto antisommosso. Quando un politico ha paura dei propri cittadini è finito. Voi come politici siete finiti perché non riuscite a interpretare quello che sta succedendo nel paese.
Questo Grillo 800 24 00 24, Paolini al Tg1, l'incursore del Tg1, molto pesante, ve lo dico subito, oggi Berlusconi pedofilo, sentite.
Con l'aiuto delle immagini raccolte da Francesco Rossetti, le fasi dell'arrivo del colonnello Gheddafi in alto uniforme, vedete, scusate, ma c'è il solito disturbatore.
Il solito disturbatore, ora la butto lì in maniera pesante, per carità, i due personaggi sono diversi, però in qualche momento si assomigliano, come incursori, Grillo e Paolini. No, forse dico una bestemmia, però nell'affrontare certe cose, nell'essere pesanti, sono simili alcune volte, naturalmente. La Russia, ricordate sulla Libia, ritornando a Gheddafi, la Libia è civilissima, fu un'intervista di Luca Telese durante una trasmissione di Radio Rai, sentite.
Sentirebbe garantito se fosse uno straniero in Libia? Glielo chiedo proprio con la mano sul cuore. Si sentirebbe garantito dalla Libia di Gheddafi?
Lei sta dicendo che la Libia di Gheddafi cosa fa agli stranieri?
Che forse non rispetterebbe tutti i diritti civili.
Io so che la Libia...
No, se fosse la sua vita.
Io in Libia ci sono stato mezza giornata soltanto l'altro giorno. Io ho visto un paese civile, comunque un paese assolutamente, assolutamente civile, a livello più avanzato rispetto a molti.
Guardi, va benissimo, le ho chiesto solo se lei fosse, se fosse la sua vita e se fosse in Libia, se si sentirebbe garantito.
Facciamo io mi sentirei meno garantito che in Italia, se vuole sentire questo, ma ugualmente garantito forse come se fossi in Spagna.
E questo già
in
mi
Spagna,
pare una cosa ragionevole.
Ricordate, no? La Spagna come la Libia, mi sentirei garantito, Libia come Spagna. Va bene, questo è la russa di qualche settimana fa. Prima di chiudere, Deborah Serracchiani, 144.000 voti. Ricordate quando esplose il fenomeno Serracchiani, no? Quando a un certo punto durante un'assemblea le cantò a tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico.
Mai una parola chiara, mai una linea netta e soprattutto mai una linea unica.
Sincerità. Adesso è tutto così semplice.
Esplose in questo modo il fenomeno Serracchiani. Mai una parola chiara. Insomma, qualche cosa. Io non avevo capito molto bene che cosa volesse dire questa cosa qui. Ieri a Ballarò una cosa chiara l'ha detta. Franceschini ha fatto bene a dire che quella frase su Berlusconi e i figli.
Dovrebbe ricordarsi lui che è il Presidente del Consiglio di dare quello che è il cosiddetto valore dell'esempio. Allora io credo che Franceschini abbia, glielo dico, usato i termini giusti. Io credo che quella sia l'opposizione giusta. Sa perché? Perché non è soltanto il caso Noemi sul quale voi volete sempre portarci, perché il caso Noemi si porta dietro il caso Mills, la sentenza Mills, si porta dietro tutte quelle cose lì. Allora queste sono le risposte che non vengono date.
E insomma c'è anche la proposta di far diventare Deborah Serracchiani vice del Partito Democratico. Antonio da Udine, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Scusi un attimo Antonio, perché io non ho ancora capito e voglio il vostro intervento, la posizione di Berlusconi sul referendum. Berlusconi è sempre molto chiaro, uno può condividere o meno nelle cose, no? Sulle cose che dice. Però francamente mi sembra un po' in difficoltà, perché da una parte dice che non sostiene il referendum, poi in un colloquio col giornale ieri sera, riportato oggi, dice comunque voterò sì, il no al sostegno diretto al referendum elettorale ne rimango convinto ma voterò sì. E dunque non ci sarà il sostegno diretto al voto sui quesiti elettorali, cioè non dirà ai suoi elettori andate ai seggi e votate sì, lui però andrà a votare. È una posizione un po' ambigua, secondo me per l'elettorato di Berlusconi è abbastanza incomprensibile. Comunque, dica.
Lei dice, ma la mia opinione, visto che lei mi ha tirato in ballo sulla persona del primo ministro, è che è una persona inaffidabile. Cioè, è inaffidabile per tutto quello che dice e quello che fa. Già a partire dal 94, lei si ricorda, si presentava con la foto di famiglia a fianco. Successivamente quante volte ha detto e ha disdetto quello che ha pronunciato, quindi cosa vuole? Questo è un argomento come tanti altri, esempio nemmeno.
Vabbè. Secondo lei inaffidabile in nuce, come dire, come persona, vabbè.
Ma esatto,
come politico, cioè, come persona, vabbè, lei non lo vota, non le piace Berlusconi.
Ci sono tante cose che poi ne discendono, insomma, no?
Sì, no, Antonio, per carità.
Lei pensi una cosa, Cruciani, che io nel 94 ho votato, non Forza Italia, che era alleato con, adesso non mi ricordo se era MSI o AN, se era già passato le acque di Fiuggi. L'ho votato, ma subito dopo mi sono accorto che veramente, cioè tutto quello che volete, datemi se volete Presidente del Consiglio qualcun altro, continuerò a votare a destra, ma quella è una persona completamente inaffidabile.
E va bene, Antonio,
il 40% degli italiani lo vogliono, per l'amor di Dio, da buon democratico lo accetto.
Ci mancherebbe altro.
Cosa su questo?
Cioè ci mancherebbe che lei non lo accettasse, insomma.
Questo voleva dire.
No, questo.
Non siamo. Comunque ecco, io uso un unico aggettivo, inaffidabile per tutte le cose che ha fatto di fatto. Ma lei si ricorda quando è stato intervistato da una normale cittadina in televisione, in cui naturalmente l'ha detto, ma qual è, poco prima delle elezioni ultime, no? Qual è la sua politica nei confronti dei giovani? E lui gli ha detto, lei che è una bella ragazza, si cerchi uno come figlio di Berlusconi. Cioè voglio dire, se questa è la proposta che un uomo politico deve fare a dei giovani, e io non riesco a capire come tanti giovani non possono votare. Cioè voglio dire, basta fare queste considerazioni.
Magari lo reputano, al contrario di quello che lei sostiene, lo reputano affidabile, non lo so, la butto lì.
No, non ho capito bene, scusi.
No, dico, siccome lei lo reputa inaffidabile, sì, magari le persone che lo votano lo pensano che sia affidabile.
Evidentemente, ma io ripeto, non capisco come il 40% non riesca un po' ad aprire tante cose. Cioè, voglio dire,
saranno tutti stupidi.
E in tanti particolari che le cose scrivono.
E secondo lei perché esiste questo 40%? Sono persone traviate, sono persone...
Guardi, è come come me credo che anche lei abbia conoscenza di tanta gente che vota da una parte o dall'altra e ogni tanto ci parla sopra, giusto?
E dunque?
Nel parlare si rende conto, almeno il mio punto di vista,
sì,
che molte persone lo fanno vedendo solo delle cose che vedono loro, cioè in questo momento io non riesco a vederle tutto lì, e quindi è chiaro che vedo solo le parti inaffidabili. Vabbè, vogliamo dire qualcosa della Seracchiani?
Prego, lei è di Udine.
Eh beh, certo, sì, anche perché a me pare che
personaggio delle parti sue, insomma.
Vabbè, è romana comunque, cioè non è che facciamo un discorso di Fabi Besoi, insomma, si parla di una persona,
cioè,
che
non è
comunque...
non è friulana doc.
Per quanto ne so io, no. Però ha saputo proporsi e probabilmente avrà fatto anche altre cose. Io la conosco solo da un punto di vista politico.
Sì.
Ma anche qua, facendo un confronto con Berlusconi.
A lei piace,
è un grande comunicatore mediatico, questo siamo d'accordo con tutti quanti. Però la Seracchiana sul campo l'ha battuto, so, voglio dire, lei ha fatto 150-160
L'ha battuto in Friuli, cioè, non è che nella circoscrizione l'ha battuto.
Io mi auguro che Friuli, come in tante altre occasioni, sappia essere il primo. Parlo del 76 e tante altre
insomma, lei pensa, lei pensa che sia una novità importante la Seracchiani?
Dico, se da lì il buon Franceschini o comunque il Partito Democratico riusciranno a capire che bisogna andare a trovare, adesso non voglio sponsorizzare Grillo, ma qualcosa di giovane di nuovo, qualcosa si potrà ottenere.
Anche perché Grillo giovane non è, insomma.
No, ma parlo delle idee.
Ho capito bene.
Sto cercando di proporre delle idee.
Sì, Antonio, io non ho capito ancora quali siano le idee della Seracchiani, al di là del nuovismo che bisogna cambiare, cioè non l'ho ancora capito bene, però va bene. Sarà un mio limite, non ho capito bene sui singoli argomenti cosa vuole fare, non l'ho sentito, non so bene.
È la contropartita della mia inaffidabilità su Berlusconi.
No, Antonio, volevo dire, io non ho capito quali siano poi le proposte, al di là del nuovismo, dell'attacco a tutta la classe dirigente del Partito Democratico in quanto vecchia, poi insomma sul concreto non ho ben chiaro, però ripeto, probabilmente perché non ho sentito bene oppure perché siamo agli inizi ancora.
Lei ormai ha fatto diversi interventi, sì. Io me li sono rivisti per combinazione ieri o l'altro ieri su Facebook e insomma ogni volta dice qualcosa di preciso, di pulito. Poi chiaro che non ha lo spazio e il metodo, poi lei non è la dirigente del partito, lei si presenta a se stesso, sono sicuro che ci rappresenterà, parlo come Italia, in maniera più che adeguata a Strasburgo, e questo già per me è una garanzia.
Va bene.
Dopodiché avremo anche altre contropartite a Strasburgo, come diceva.
No, ma Antonio, io ripeto, non ho capito bene quali siano le posizioni su vari argomenti, però ma ripeto, non c'è stata nemmeno l'occasione, può darsi. La ringrazio, la ringrazio. Giuseppe da Siena, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Ho osservato quanto sia difficile oggi far ragionare in termini lineari alcuni nostri rappresentanti. Una mano è pulita e l'altra è nera, in una mano ci si mette il guanto bianco per far vedere che è pulita e l'altra si nasconde dietro la schiena. Ma a parte che come italiano mi può anche dar noia la presenza di Gheddafi, perché è una cosa nuova, non ancora ben digerita, ma noi dobbiamo ricordare la nostra storia con quel paese. Quando noi andammo laggiù tantissimi anni fa, volente o nolente, c'erano i nostri padri, i nostri nonni, abbiamo combattuto questa gente con i lanciafiamme, con l'iprite, con i gas. Non è che siamo stati dei conquistatori all'acqua di rosa tipo Sandokan. Abbiamo fatto quello che facevano i belgi, quello che facevano gli inglesi, quello che facevano i francesi e tutti gli altri popoli che andavano in Africa a fare i conquistatori.
E dunque?
Quindi è grosso coraggio da parte di chi è andato a scusarsi a nome di tutti, ma la verità è questa: non è che si può fare gli accordi perché ci serve il gas, perché ci serve il petrolio, perché ci devono fermare gli extracomunitari, non sappiamo più dove metterli, e dall'altra parte si va a fare le vergini in un bordello come quello attuale in cui noi stiamo vivendo. Quindi è inutile che qualcuno venga fuori con la manina pulita quando con quell'altra ci hanno ancora a dirci 100.000 euro, 100 milioni dove stanno, le Mercedes dove stanno. Io non ci credo alla gente che ha duplice colorazione.
No Giuseppe, però stiamo derapando su altri terreni. Lei dice che è ipocrita, siccome tutti i governi, centrosinistra, centrodestra, hanno trattato con Gheddafi, è ipocrita che oggi qualche senatore, qualche deputato alzi le spalle o si alzi e dica che Gheddafi non va bene al Senato.
Dal momento che il Presidente della Repubblica, che sia gradito o meno individualmente, rappresenta tutti gli italiani, rappresenta anche me, che per alcuni aspetti ovviamente potrei anche dire le mie cose, ma mi rappresenta il mio Presidente della Repubblica.
Sì,
lui
sì, certo,
riceve
certo.
Un capo di Stato straniero. I nostri rappresentanti, che piacciono meno a me e a tanti altri italiani,
ci
vanno a fare gli accordi, ci portano il gas, saldano delle rotture di 70 anni di morti e di tutto il resto, e poi ci sia qualcuno che viene a fare la verginetta in questo bordello, è assolutamente,
Giuseppe,
totalmente incredibile.
Sottoscrivo al 100%, la ringrazio molto di questa telefonata, naturalmente non tutti i dettagli e le parole che lei ha detto, però insomma il concetto mi sembra abbastanza chiaro, le verginelle di oggi. Murdoch, Sky TG24, sentiamolo su Sky.
That was business. Now, we have not retaliated or said anything about that at all. I don't control what the editor
non controllo
the Times
quello che il direttore del Times dice a Londra, quello che dice l'Economist, che pure ha attaccato Berlusconi dicendo che è stata una disgrazia. E così New York Times, non ho nessuna influenza lì. E Murdoch, che oggi ha detto non esiste un complotto dei miei mezzi di comunicazione nei confronti di Berlusconi. Sul Times, sentitelo ancora. Qui sbaglia. Che dire del Paese, il più grande giornale spagnolo, che ha pubblicato le sue foto così imbarazzanti, che non è di proprietà di Murdoch.
These are the pictures of the party he had with underage.
Foto della festa con minorenni.
Parties. Okay.
Parties.
La prossima
feste,
puntata,
avete sentito?
Forse alle prossime elezioni.
Beh, insomma, Murdoch che dice non ho orchestrato nessun complotto nei confronti di Berlusconi. Marco da Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica, non c'è più. Marco da Parma.
Sì, mi sente?
La sento, dica.
Buonasera. Beh, innanzitutto gli spunti sono sempre troppi. Quello che in generale mi sentirei di esprimere è che ogni persona pubblica che si espone deve essere pronta anche a supportare o a sopportare degli attacchi da inevitabilmente chi non la pensa nel suo modo. Venendo ai fatti di oggi, sia Grillo, io personalmente da cittadino comune che non penso avrò mai la possibilità di andare a parlare in un luogo così pubblico che è anche espressione del mio voto, peraltro penso che un minimo di educazione perlomeno per coloro che gli italiani hanno votato, a giusta ragione o meno, questo è soggettivo.
Lei si riferisce a Grillo?
Sì, esatto, Grillo, non mancherebbe perlomeno come esempio verso gli altri, perché dare delle zoccole, penso che anche per scherzo non tutti lo prenderebbero col sorriso sulle labbra. Relativamente a Gheddafi, io penso che senz'altro quello che è successo è una ferita che all'Italia, ma non solo, è stata portata verso il rispetto ai diritti umani e la mancanza dei diritti umani in quel paese, però se ne e non ci si dà la possibilità in prospettiva di cercare di costruire qualcosa, andremo sempre poco in là e cercheremo sempre di alimentare dei conflitti che chi dopo di Gheddafi speriamo cerchi di placare al massimo e dare un po' di civiltà a quel paese. Ultima cosa a proposito di Murdoch, lei è un giornalista, se non sbaglio, non vorrei fare gaffe, le faccio i complimenti per il programma che sta tenendo tardi purtroppo.
Grazie, dica, a proposito di Murdoch.
Il Murdoch, questo, se i giornalisti fanno il loro mestiere, penso che possa creare un complotto, è un po' una follia. Probabilmente coloro che sono in quelle testate non vedono Berlusconi di buon occhio, esprimono il loro giudizio assumendosi la loro responsabilità. E qui concludo dicendo che come categoria siete persone che avete una grossissima responsabilità e proprio per questa opportunità di parlare in modo facile a tutti quanti sono dell'idea che se le regole non si vogliono mettere, perché sennò si passa per essere tutti costretti, libertà e così via, perlomeno ci fosse una reale e concreta presa di responsabilità e anche assunzione di quello che si fa.
Questo... Va bene, volevo far sentire un Crozza di ieri, Crozza su De Mita, eccezionale, sentite.
Sono contento che abbiano eletto a Strasburgo De Mita. Io devo dire finalmente, ragazzi, ma era tanto che non sentivo più parlare di De Mita. Ma guarda, sono due cose che gli italiani non sentivano più nominare da tanti anni. I gettoni del telefono e De Mita. Se alle prossime europee europee leggono anche i gettoni del telefono, posso morire contento.
Un altro bellissimo Crozza di ieri, l'ultimo della stagione, su Veronica Lario e Cacà, insomma, le colpe della sconfitta secondo Berlusconi, sentite.
Tra l'altro oggi ha dato la colpa del suo mancato trionfo alla Sicilia, sul mancato trionfo ha dato la colpa alla Sicilia, a sua moglie e a Cacà, anche se a dire il vero un pensierino di tenersi Cacà e vendere Veronica Real Madrid ce l'aveva avuto, però...
Va bene, va bene. C'è Paolo Guzzanti con noi che saluto. Ciao Paolo, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, io trovo abbastanza ipocrita, devo dire la verità, il fatto che una serie di deputati e senatori dell'opposizione, i vari governi Prodi, D'Alema, eccetera, eccetera, hanno sempre trattato con Gheddafi. Hanno sempre trattato, per carità, poi si dice è diverso trattare con Gheddafi e il fatto che venga invitato a parlare in Senato, ma c'è una differenza vera tra queste due cose secondo te?
Ma trovo che questo governo abbia enfatizzato questa pace con Gheddafi facendone un cardine della politica estera italiana francamente senza alcuna simpatia condivido con te quello che hai detto sull'ipocrisia di questi personaggi del governo, di governi di sinistra che hanno sempre trattato con Gheddafi, è stata una parte della loro politica estera, diciamo che Berlusconi li ha come al solito battuti anche sul piano delle pubbliche relazioni, diciamo sì, la parte sì. scenica, la parte l'apparenza, no? E trovo molto berlusconiano questo fatto che lui adesso prende pure la laurea honoris causa a Sassari e poi viene a parlare in Senato.
Cioè di tutto questo dici si poteva fare a meno?
È una specie di santificazione di cui non si sentiva il bisogno, perché siamo sempre lì, è come le storie con Putin e la Russia, uno può dire vabbè la politica estera è una cosa seria e poi non bisogna guardare per il sottile, c'è cioè di mezzo il petrolio, c'è cioè la questione degli immigrati, ci sono tante cose, bisogna far pace, bisogna convivere, ma da questo arrivare da santificare, francamente io per fortuna non sono più senatore, sono un deputato della Camera dei Deputati,
sì.
Mi avrebbe imbarazzato, devo dire, per quello che so e penso di questo signore, trovarmi lì questa specie di lectio magistralis.
D'Alema ha detto oggi, è uno di quelli del Partito Democratico che invece dice che non bisogna scandalizzarsi, dice bah, insomma sì, ma in fin dei conti alla Camera è venuto pure col mitragliatore in mano Arafat, insomma questo non giustifica però il fatto che bisogna bissare.
Se ti ricordi, inseguito da un mandato di cattura del giudice Mastelloni, tanto sì, che sì. Cossiga lo ospitò sul territorio, diciamo, come nei Promessi Sposi, quando i bravi venivano accolti nei conventi, così Arafat fu nascosto al giudice che lo inseguiva con un mandato di cattura, c'è una bella differenza. Cioè, Gheddafi è il capo dei pirati e gli abbiamo fatto la flotta con la scusa degli immigrati. Negli anni Ottanta ha fatto ammazzare in Italia una quantità di suoi oppositori, per carità, sostenuto dai servizi segreti italiani che glieli impacchettavano pure i suoi oppositori affinché li ammazzasse meglio nel 1900. Del resto Gheddafi, una cosa che forse pochi ricordano, è una creatura dei servizi segreti italiani, il colpo di Stato del 69 con cui fu detronizzato Re Idris fu organizzato dall'allora SID. Tanta acqua sotto i ponti e anche molto sangue oltre che l'acqua. Oggi diciamo questa apoteosi gheddafiana crea imbarazzo, insomma bisogna avere molto pelo sullo stomaco come D'Alema per dire che tutto va bene.
Ecco, però penso una cosa, penso che nel pacchetto che Berlusconi ha firmato con Gheddafi, che era stato ampiamente preparato e giustamente lo hai ricordato dai governi precedenti non solo di Berlusconi ma anche del centrosinistra, Prodi, insomma, ricordo polemiche durante la campagna elettorale del 2006 quando Gheddafi se ne uscì dicendo che preferiva un governo di centrosinistra, addirittura in Italia, e ci furono polemiche, addirittura poi polemizzò con la composizione del governo Berlusconi sì, perché non voleva i libici, insomma, si è sempre fatto gli affari suoi, non ha guardato mai in faccia nessuno Gheddafi. Ora però il fatto che venga così in pompa magna in Italia al Senato ma anche alla Sapienza, questa mattina Sergio Romano alla nostra radio ha detto: io mi scandalizzo più per la Sapienza che per il Senato, al Senato magari può imparare la regola democrazia, ma la Sapienza è un altro discorso. Secondo me fa parte del pacchetto, cioè del pacchetto c'era anche questa visita in pompa magna in Italia, no? Non credi?
Sì, certo, perché questo fa parte di un insieme di eventi che servono a sdoganarlo e a consegnarlo alla storia. Dico, tutto, non dimentichiamo che dalla Sapienza è stato cacciato il professor Ratzinger, attualmente al secolo Papa Benedetto XVI, è stato messo alla porta a pedate e gli è stato impedito di fare la sua lezione, mentre invece Gheddafi va benissimo e nessuno obietta. Certo, tutto questo apparato è il prezzo, è chiaramente una
cosa voluta da Gheddafi, mi sembra.
Sì, certo, naturalmente, cioè voi adesso mi chiedete scusa, mi fate venire da voi in Italia, mi accogliete trionfalmente, mi fate tutta, e lì ci sarà stato l'elenco delle cose che adesso si stanno
facendo. Certo, e tra l'altro non si è fatto mancare niente Gheddafi, oggi si è presentato con una foto attaccata sulla divisa in cui c'era, cosa assolutamente inusuale, in cui c'era l'immagine dell'eroe anti-italiano ucciso dai fascisti,
che fu impiccato da maresciallo Graziani.
Insomma, forse questa se la poteva un po' risparmiare, per carità, però insomma non gliene frega niente, Gheddafi fa il gioco suo, non guarda.
Difatti è per questo che dico, se si dicesse: ragazzi, anche noi facciamo il gioco nostro, abbiamo la nostra politica estera, abbiamo tanti problemi, e Gheddafi non può essere un problema, anzi può essere io non ci credo tanto, ma insomma può essere la soluzione
ad alcuni problemi. Sì.
Per esempio l'energia, per esempio la questione degli immigrati, per cui si fanno delle cose che vanno fatte anche se non ci piacciono, e quello si chiama realpolitik, uno dice vabbè, insomma va fatto, si fa.
Sì.
Qui però
senza enfasi, insomma.
C'è l'enfasi, c'è l'apoteosi, c'è la Sapienza, c'è la laurea honoris causa, il discorso al Senato, la tenda Villa Panfili, una quantità di anomalie, anche di stravaganze, perché questo mi ricorda quei re africani che venivano ai tempi del Regno d'Italia, e i regnanti italiani si adeguavano buttando anche loro le ossa di pollo sul tappeto, insomma. Siamo un po', capito, passando un limite anche di decoro. Non lo so se la stessa cosa sarebbe stata fatta o sarà fatta nel Regno Unito, a Londra davanti alla regina, o a Washington, forse a Berlino sì, a Parigi dubito, insomma, ecco. Noi abbiamo preso un ruolo da primi della classe in questa vicenda, e dietro io vedo questa grande triangolazione del petrolio tra la l'Eni italiana, il petrolio libico e Gazprom russo, con accordi Gheddafi, Berlusconi, Putin, che sono degli accordi con una serie di protocolli ignoti ai più, e che a me preoccupano moltissimo, perché stanno deviando, indirizzando la politica estera italiana in una direzione che non mi piace. Si può dire: ma ci porta petrolio ed energia, va bene, parliamone, fateci vedere i dati, i fatti. Invece ci viene portato il signor Gheddafi di persona, con tutta la sua coreografia, al posto delle notizie reali, e questo non mi pare un bel segno.
Tra l'altro, grazie a Paolo Guzzanti, di tutti questi annessi della visita italiana abbiamo saputo solamente negli ultimi giorni, non è che si sapesse prima del fatto che andasse alla Sapienza, io l'ho saputo una settimana fa, magari mi sbaglio. Grazie a Paolo Guzzanti, TG5.
L'Italia ora è amica, così Gheddafi da oggi in visita a Roma. Ha incontrato Napolitano e Berlusconi, domani parlerà al Senato, polemiche per la foto sul petto dell'eroe anticoloniale. Opposizione all'attacco per l'intervento di Gheddafi al Senato, democratici divisi. Alla Camera fiducia al disegno di legge sulle intercettazioni. L'opposizione si rivolge a Napolitano. Siglata oggi definitivamente l'alleanza tra Fiat e Chrysler. Sergio Marchionne è l'amministratore delegato. Insieme ce la faremo. Disastro dell'Airbus francese, ancora aperte tutte le piste. Ipotesi di un congelamento in volo. Una sentenza della Cassazione stabilisce che se il capo è aggressivo e violento dovrà risarcire i danni all'impiegato stressato. Aumentano le famiglie che non rinunciano alle vacanze, anche se più brevi, e in Italia. E c'è chi festeggia la fine della scuola con una battaglia a colpi di uova. Dal 16 giugno anche nel Lazio scatta l'ora X del digitale terrestre, più canali e più scelta per tutti. Sabato a Roma volti Mediaset in piazza, anche per presentare la nuova offerta.
Tra l'altro Gheddafi dovrebbe avere più di 70 anni, ma è uno di quegli uomini di cui, la cui età è assolutamente imprescrutabile, potrebbe averne 50 come 75. E molti ascoltatori si arrabbiano perché non parliamo della legge sulle intercettazioni che oggi è stata approvata con il voto di fiducia alla Camera. Ci sono gli editori e i giornalisti uniti contro questo disegno di legge su cui è stata posta la fiducia. Grasso, antimafia, che dice che si ridurranno le investigazioni, molti dicono che è un regalo alla criminalità. Avremo modo di parlarne, per carità, non vogliamo occultare nulla, naturalmente. TG1.
Gheddafi a Roma, Napolitano, nuovo clima tra i due paesi, Berlusconi chiusa pagina dolorosa, il leader libico, oggi l'Italia è amica. Domani Gheddafi al Senato, protestano le opposizioni ma il PD si divide, fa discutere la fotografia anticolonialista del colonnello. Intercettazioni sì alla fiducia, le opposizioni si appellano a Napolitano, critici magistrati e stampa, la maggioranza tuteliamo la privacy. Nasce Fiat Chrysler, la guida Marchionne, Istat, l'industria riparte, PIL giù, Tremonti, prudenza, siamo ancora in terra incognita. A Portici arrestati i figli del califfo, a loro tutti pagavano il pizzo, sgominato il clan Vollaro, la città respira. Viaggio a Soweto, il ghetto sudafricano dove il calcio è una speranza per i giovani. E a Pretoria l'amichevole Italia-Nuova Zelanda, diretta su Rai 1 alle 20:45.
Ho arrestato i figli del califfo, non è califano naturalmente, non me lo toccate, per carità, è un boss assoluto della camorra, detto il califfo. Califano, tra l'altro, nato in Libia, Franco Califano, per caso, perché in quel momento l'aereo dove è stato concepito attraversava la Libia, dove è stato partorito in realtà. Lamberto da Milano, buonasera.
Pronto?
Pronto? Sì.
Sì, buonasera. Su, volevo parlare di Gheddafi un attimo. Premetto che io, insomma, tendenzialmente la penso come il centrodestra, ci tengo a dirlo. Però quando sento un ministro come la Russa, che avete fatto prima sentire, che dice che la Libia è un paese civile, un po' meno dell'Italia, ma meglio della Spagna, beh, veramente mi viene voglia di non votare più nessuno. E poi non, perché secondo me poi non dobbiamo lamentarci dei Grillo, che personalmente mi sta più antipatico di quanto sta antipatico a lei, che è tutto dire, insomma.
Guardi, non lo so, certo, i paragoni sono impossibili, peraltro insomma, su temi diversissimi, chi è più antipatico in questo caso, la Russa o Grillo. Certo, la frase di La Russa è incomprensibile, francamente mi sembra un'assurdità, l'avevamo già sentita, proposta, l'abbiamo fatta risentire, perché sostenere dopo una visita di qualche ora che la Libia è un paese civilissimo, per carità, poi il paese civilissimo sicuramente sarà, bisogna vedere che tipo di parametri si utilizzano per definire un paese civile, e che dal punto di vista dei diritti umani si sentirebbe praticamente come Spagna, questo francamente è eccessivo. Lui come ministro probabilmente sia intoccabile, insomma, per altri libici non è proprio la stessa cosa. Carlo da Roma.
Buonasera.
Buonasera.
Cruciani. Molto semplicemente, mi pare che questo Occidente, non solo l'Italia, ma che l'Occidente intero sia piuttosto ipocrita, è una parola che è stata usata più volte. E allora, mi pare che noi altri occidentali suddividiamo i dittatori in due categorie, due grandi categorie. Quelli buoni che ci servono e quelli cattivi che non ci servono. Ogni tanto ce n'è qualcuno che salta di categoria. Io non posso dimenticare Saddam Hussein, il quale era il nostro campione, il campione dell'Occidente, era buono, in quel momento non si diceva, non si pensava che fosse quel boia che poi invece scoprimmo che era, e così via. Abbiamo usato i talebani, insomma noi abbiamo questa strana doppia morale in funzione di quanto ci serva o quanto non ci serva.
Sì, qualcuno la chiama realpolitik, Carlo.
Realpolitik, sì,
cioè Gheddafi per esempio era molto cattivo quando era destabilizzante per la pace o per la stabilità del mondo, quando finanziava i terroristi, eccetera, eccetera. Adesso che ha messo la testa a posto e anche gli Stati Uniti l'hanno sdoganato, è un po' diverso e viene considerato in maniera
adesso,
differente. No?
Adesso che ci siamo resi conto che dipendiamo troppo per il gas dalla Russia, altro paese non campione di democrazia, ma anche dall'Algeria arriva la nostra energia, ma arriva anche dalla Saudi Arabia, dall'Arabia Saudita, dove si tagliano le mani e si lapidano le e così via. Allora io vorrei fare una domanda un pochettino provocatoria. Tutti quelli che parliamo di diritti umani, io vorrei chiedere, ma siamo disponibili, non dico andare a battagliare per questi diritti umani, ma lasciare che si spenga il fornello sotto la pasta o che rimaniamo al freddo d'inverno? I nostri diritti umani, la nostra concezione dei diritti umani arriva a questo punto? Siamo capaci di fare qualche sacrificio? Io credo di no, l'Occidente non si vuole sacrificare e allora si fa tantissimo parlare e poi facciamo come diceva quel signore, le verginelle nella casa di tolleranza, chiamiamola così.
La ringrazio Carlo, 27 minuti, abbiamo anche la 7, i titoli.
Tra riconoscimenti ufficiali e proteste è cominciata la prima storica visita di Gheddafi a Roma. Sono qui perché l'Italia si è scusata del passato coloniale, dice il leader libico. Napolitano dal colonnello, parole di moderazione, ma fa discutere l'invito in Senato, come avete sentito, per domani. Anche due plotoni dell'esercito partecipano al blitz dei carabinieri per sgominare il clan dei Vollaro, che teneva sotto scacco l'intera città di Portici. Camorristi imponevano il pizzo a chiunque avesse un'attività economica e con i ricavi finanziavano il traffico di cocaina. Il governo incassa alla Camera la fiducia sul disegno di legge relativo alle intercettazioni, che prevede una stretta per magistrati e cronisti. Protestano le opposizioni che si erano appellate al capo dello Stato. Domani pomeriggio il voto finale, forse segreto, sul provvedimento. Dopo Kakà anche Ibrahimovic in partenza da Milano, vicino l'accordo tra Inter e Barcellona. Maldini al veleno, senza il campione brasiliano per il Milan vincere la Champions è ora un'utopia.
Bene, 20:11, andiamo agli ascoltatori. Da Como, Vincenzo, prego.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo solamente dire che appunto concordo, quello che dice Beppe Grillo. I modi di Beppe Grillo sono quelli che sono, non sono un seguace, però soprattutto un punto concordo, è quello dell'anzianità nella dirigenza del paese, nel senso che si parla sempre,
cioè dopo due legislature secondo lei si dovrebbe andare a casa?
Ma questo sicuramente, anzi una soglia quantomeno, lo stesso Berlusconi che parla sempre, si rivolge sempre ai giovani, ma forse si è dimenticato che lui non è così tanto giovane, ecco. E di conseguenza forse è ancora metodi un po' obsoleti.
Sì, però fissare in una legge il fatto che ci vogliono due mandati mi sembra sbagliato, per carità, un principio di alternanza, bisogna un rinnovamento. Poi ripeto, in realtà se andiamo a vedere i numeri, il rinnovamento nelle camere c'è.
Guardi, poco fa sentivo un servizio che avete mandato voi di quei Crozzi, penso che si chiama, che diceva che De Mita è stato De Mita è stato io De Mita me lo ricordo quando sono bambino, adesso io non so.
No, è vero, è al Parlamento europeo con l'UDC, però là bisogna prendere i voti. Se questi personaggi qua tirano ancora voti, cosa vogliamo fare? Li vogliamo buttare a mare?
Guardi, vabbè, non le dico cosa penso. Comunque anche il fatto delle condanne, voglio dire, è un altro elemento rilevante. Voglio dire.
Ma quello è diverso, lì ci vorrebbe più che... ci vorrebbe un sistema di decadenza automatica e dopo una condanna definitiva, naturalmente poi dipende dalle condanne, perché le persone condannate per diffamazione è diverso, poi Grillo fa tutto un calderone, mette tutti dentro allo stesso modo, però dopo una condanna definitiva, come lei sa, c'è un esame da parte della Camera o del Senato e non sempre si arriva a una decisione rapida. La ringrazio Vincenzo. Agostino da Milano, eccoci qua.
Signor Cruciani, buonasera.
Buonasera, dica.
Buonasera. Allora, io volevo intervenire sulla legge, per la legge sulle intercettazioni.
Sì.
E volevo dire, siccome si fa tutto questo per la privacy del cittadino, va benissimo, allora facciamola solo per i cittadini. Cioè, rendiamola valida solo per i cittadini. Ma tutti i politici, tutti quelli che hanno cariche pubbliche, fuori da questa legge. Cioè, devono essere intercettati sempre e comunque.
Agostino,
va bene?
Mi sembra
una provocazione.
Mi sembra più che una provocazione, una cosa totalmente inattuabile, per cui
certo. E poi volevo dire un'altra cosa, mi scusi.
Lei la conosce questa legge sulle intercettazioni?
Sì, mi sono informato un po' su internet, eccetera, e c'è la truffa.
Ossia, qual è la truffa?
La truffa è che può essere usata d'ora in avanti soltanto se abbiamo già le prove in mano. Ma l'intercettazione serve...
Agostino, lei, non la lei questa legge non la conosce?
Va bene, io non la conosco.
Le dico che non la conosce nel dettaglio, perché non la conosce nel dettaglio. Se ne può discutere, ne parleremo ampiamente nei prossimi giorni, ma quello che lei ha detto è sbagliato.
Per rispondere a quello che lei chiede questa sera sull'intervento di Grillo?
Sì.
Posso dire grande Grillo, grandissimo.
Perché, perché dice che in Parlamento ci sono alcune zoccole? Perché in Parlamento dice che ci sono alcune zoccole?
No, dice le cose come stanno, sono vecchi, sono corrotti, sono collusi. Io mi sono stufato di pagare più tasse di un tedesco e avere meno servizi di un portoghese. Ha capito?
Sì.
Io mi sono stufato.
Ma lei va a votare, Agostino? Lei va a votare?
Certo, certo.
E allora perché va a votare? Se non crede in questa... se non crede nella politica, perché va a votare? Si astenga,
perché
no?
Perché secondo me ci sono forze politiche che contrastano questa illegalità così diffusa.
Va bene.
E se vuole glielo dico, l'unico è Di Pietro, a mio avviso.
No, vabbè, avevo capito perfettamente.
Un altro che parla chiaro e dice le cose come stanno.
Dunque, quando Grillo va al Senato a fare un'audizione per i suoi disegni di legge e dice che il Parlamento è fatto di prescritti, di condannati e anche un po' di zoccole, fa benissimo.
Va benissimo, senz'altro. Senz'altro, non ci scandalizziamo per quello che dice Sgarbi, che ogni tre parole sono due bestemmie, e ci scandalizziamo per Grillo. Ma per piacere. Ma basta con le verginelle, anche noi, dai.
Mettiamo tutto insieme, Sgarbi, Grillo, la stessa cosa che ci frega.
Va bene.
Okay. Agostino, la ringrazio.
Questo è il qualunquismo, che fa lei.
Quello che faccio io è il qualunquismo, va bene. D'accordo, diversi ascoltatori mi stanno scrivendo sulla questione delle intercettazioni, ripeto, magari ne parleremo domani, ho qui tutti i dettagli del provvedimento, domani ci sarà il voto finale, vi stupirò, ma io sono contrario a qualsiasi intervento sulle intercettazioni che riguardi la materia legislativa delle intercettazioni. Quello che riguarda i giornali è un altro discorso, ma ne parleremo domani. La senatrice Maria Fortuna Incostante, eccoci qui, Partito Democratico, buonasera.
Buonasera.
Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Lei oggi a un certo punto è intervenuta durante l'intervento di Grillo quando lui ha detto siete vecchi, eccetera. Poi c'è stata questa frase sulle zoccole, com'è rimasta? Molto colpita?
Sì, sono rimasta molto colpita anche perché presiedevo e quindi avevo anche, come dire, l'onere di avere un comportamento civile e corretto per consentire la discussione, le espressioni delle posizioni di Grillo come della rappresentante avvocato dell'altro provvedimento che è venuto appunto in audizione. Sono rimasta colpita perché, vede, gli insulti dimostrano una mentalità autoritaria e altrettanto qualunquista delle stesse persone, come appunto il Presidente del Consiglio, che tante volte ha parlato appunto del Senato come Capponi e Tacchini, voglio dire.
Vabbè, Berlusconi non c'entra, però.
Voglio dire,
anche Berlusconi adesso c'entra pure quando parla Grillo.
Assolutamente, però, se Grillo, che si pone tanto diciamo in antagonismo con le istituzioni e critica appunto poi alcuni personaggi e usa questo tipo di espressioni, significa che non rispetta, è un autoritario dal punto di vista mentale, diciamo, oltre che poco riguardoso e rispettoso per le persone con cui si sta confrontando.
Ma com'è finita poi, senatrice Incostante, com'è finita poi la questione?
Semplicemente io gli ho detto che si doveva attenere al merito delle questioni e che appunto se preferiva gli insulti potevamo uscire dall'aula e gli insulti sarebbero stati eventualmente reciproci.
Ma cos'è che l'ha colpita di più? Il fatto che abbia utilizzato l'espressione qualche zoccola?
No, guardi, a parte il fatto che non credo si debba ciurlare su questa espressione, ma su tutto il suo comportamento, in particolare su questo lo trovo offensivo per le donne, perché mentre per gli uomini si sceglie appunto l'espressione amici e avvocati, per le donne non si sa trovare un altro aggettivo che questo, quindi questo lo trovo profondamente offensivo. Ma trovo profondamente offensivo tutto il suo comportamento, perché il tema appunto delle regole, del rispetto reciproco, anche quando si hanno idee completamente diverse, credo sia fondamentale.
Tra l'altro poi una cosa che non capisco è se uno uno ha una considerazione di questo tipo, così di disprezzo nei confronti delle istituzioni, che ci viene a fare?
Che ci viene a fare, non solo, ma approfitta anche di quella sede, perché sa che siccome io sto là a presiedere, o chi per esso sta lì a sedere ad ascoltarlo, non può nemmeno in qualche modo aggredirlo, risponderlo, perché giustamente c'è un comportamento reciproco di rispetto, e quindi noi l'abbiamo ascoltato nonostante naturalmente dissentiamo su tante cose, ma l'insulto esce fuori dalle regole. Per questo dico che si dimostra di avere una mentalità autoritaria, si invoca tanto la democrazia e alla fine si è semplicemente autoritari. Vorrei ricordare peraltro che sui temi della incandidabilità, dell'ineleggibilità, ci sono molte iniziative in corso a livello legislativo, che è un tema sicuramente importante, che bisogna discutere e che discuteremo, così come sul tema della democrazia interna ai partiti, per la quale io stesso ho presentato una legge proprio l'attuazione della
Grillo è sicuro che tanto non si farà mai niente, anni che si discute di queste cose,
ma
non si verrà da nessuna parte.
Lo si può dire con i termini più aspri: l'insulto reciproco e la non credibilità, diciamo, delle persone con cui tu parli, denuncia un atteggiamento autoritario, chi vuol fare soltanto uno spettacolo, uno show, non crede nemmeno in quello che fa, non si capisce perché si è venuto e non si capisce perché.
Senta, quando a un certo punto si riferiva a qualcuno che aveva in mano il resto del Carlino e ha detto: beh, io uso questo, il computer, e voi il resto del Carlino, ma chi si riferiva concretamente? C'era qualcuno che leggeva il giornale?
Alcuni senatori, sì, che avevano lì dei giornali, diciamo, che non erano lo stesso.
Non seguivano molto. Insomma.
No, non è vero che non seguivano, come sa, capita che uno, sentendo, sfoglia anche, può sfogliare.
Beh, poi mica è un obbligo sentire, anche là.
Non è che uno deve stare con le mani concerte per sentire chiunque, quindi capita, diciamo. Anche
senta,
questo.
Ma uno può dire anche, gli ascoltatori chiedevano perché l'avete invitato, ma in realtà non era un invito.
No, non era un invito, è in qualche modo anche un obbligo, perché siccome lui è presentatore di una legge iniziativa popolare, e appunto l'avvocato di cui adesso non ricordo il nome, me ne scuso, che è venuta, è una donna che è venuta per l'iniziativa invece dell'Unione Donne degli Italiane sulla rappresentanza paritaria del 50-50, sono stati invitati insieme perché la commissione deve fare delle audizioni e poi esamini i provvedimenti di legge collegati e quelli di iniziativa popolare.
Dunque non era un invito, ma quasi un obbligo.
Sì,
quasi
diciamo
un obbligo.
Che è un obbligo corretto dal punto di vista istituzionale di fare le audizioni.
Senta, la storia della denuncia è vera, che qualcuno vuole prendere l'iniziativa di una denuncia?
Sì, ho sentito alcune colleghe che vogliono fare questa iniziativa, è probabile che si faccia, poi insomma diciamo valuteremo, ma la cosa, ripeto, grave è che non si rispetta nemmeno, diciamo, il luogo in cui si viene per porre le proprie questioni, quindi non dà valore nemmeno alle cose che uno dice, diciamo.
Non sa qual è il problema, senatrice Incostante? Che non sa cambiare spartito, questo è il punto.
Sì, appunto.
Sempre che vada al Senato, che sia in una piazza, per carità, pone anche delle questioni.
Pone delle questioni giuste, ma indebolisce anche le sue questioni, perché questo qualunquismo becero, questa cosa, diciamo, offensiva, toglie anche credibilità alle questioni che invece possono avere anche una loro forza.
Oppure dico io, un'audizione al Senato non fa rumore se non ci sono queste frasi.
Più che il merito, infatti lui più che rispondere alle domande di alcuni colleghi che gli avevano anche fatto domande pertinenti, diciamo, seguendo quindi anche il suo ragionamento su alcune cose, più che rispondere a questo lui aveva l'esigenza di fare uno show. Infatti questo era il punto fondamentale.
Sì, ma non so nemmeno se poi ci sia questa esigenza, lo può fare in qualsiasi occasione. Al Senato fa più rumore.
Quella è la sua modalità, però è una modalità.
Attenzione, visita Gheddafi domani non interverrà in aula al Senato, c'è un'ultima ora. Senatrice Incostante, lei che dice? Siamo qui proprio in diretta a commentare queste cose, lei è una senatrice.
Sì, noi non interverremo a questa riunione.
No, ma non lei, pare che non intervenga nemmeno Gheddafi. Attenzione.
Questa è l'ultima, non la sapevo, diciamo.
Ultima ora. Aula del Senato preclusa al leader Gheddafi, la decisione che è stata presa dalla conferenza dei capigruppo è quella di trasferire l'incontro con il leader libico nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Dunque niente aula principale.
Ma sì, mi pare anche, come dire, non è
a me pare questione... un'ipocrisia, a me pare una cosa ipocrita, però
diciamo che è una questione anche di correttezza, perché l'aula si congede solo in alcune occasioni, soprattutto se sono d'accordo tutti i capigruppo, quindi è una questione di rispetto anche qui delle regole, no? Dipendentemente dal merito di quello che possiamo pensare, ognuno di Gheddafi, della politica estera, non c'entra. È una questione anche di regole. Se la sala del Senato, l'aula, si dà solo se tutti sono d'accordo, è stato imprudente, secondo me,
annunciarlo prima.
Esatto, cimenta anche perché c'è di mezzo comunque una questione diplomatica, un rapporto con un altro Stato. Ripeto, indipendentemente da quello che possiamo pensare, certe questioni si maneggiano con prudenza, no?
Sì,
con rispetto però, anche delle istituzioni.
Sì, no, ma questo lei ha ragione, probabilmente se tutti non erano d'accordo è stato imprudente fissare.
È stato imprudente dirlo, insomma, lanciarsi su
però,
questo terreno.
Senatrice Incostante, diciamo la verità, con Gheddafi, per arrivare a un risultato più o meno simile a quello del governo Berlusconi, al di là dell'enfasi, la visita in Italia, ci hanno sempre trattato tutti, governi di centrosinistra, di centrodestra, Prodi, D'Alema, tutti.
Voglio dire, tutti ci hanno trattato, è uno Stato confinante peraltro.
Insomma, voglio dire, adesso che parli al Senato, alla Sala Zuccari, qual è il punto?
C'è un punto, guardi, c'è, come sempre c'è anche una, come dire, una specificità dei luoghi. Mm. Lui andrà alla Camera, andrà in una sala a fare un convegno promosso da due fondazioni, non andrà nell'aula della Camera, può tranquillamente essere ospitato dal governo, essere accolto dal governo, normalmente si fa così, comunque lui rappresenta anche oltre il suo Stato, mi sembra che venga...
Cioè lo ha ricevuto come... Napolitano...
Appunto, l'ha ricevuto dalle istituzioni...
E non può andare a fare un discorso alla Camera, al Senato... Insomma,
io credo che nell'aula della Camera e del Senato, non a caso anche alla Camera è stato scelto, diciamo, di non concedere l'aula, personalmente io credo che l'aula dovrebbe servire soltanto... per fare le leggi e per far entrare.
Sì, ma voglio dire, qualcuno potrebbe avere da ridire anche sul fatto che è stato invitato, non so, Arafat all'epoca, adesso non so se parlò Arafat.
Sì, l'hanno detto anche alcune persone.
Sì, D'Alema l'ha detto.
Personalmente io credo che l'aula appunto non sia la sede più propria per ospitare, diciamo. C'è una sua specificità.
Ho capito.
E credo sia stato imprudente lanciarsi su questo, soprattutto perché c'è una...
Se non c'era accordo. Se non c'era d'accordo. Va bene, senatrice, la ringrazio molto, buona serata.
Arrivederci, buone cose, buon lavoro.
Alcuni ascoltatori travisano completamente alcune frasi. Io non ho mai detto di essere contrario alle intercettazioni, totalmente il contrario ho detto. Ho detto che un intervento legislativo per limitare le intercettazioni mi sembra sbagliato, anche dal punto di vista proprio della tecnica legislativa. Alcune cose inserite, ne parleremo domani ampiamente nel disegno di legge, mi sembrano sbagliate, magari non ci saranno limitazioni, però sono storture che non servivano assolutamente, di nessuna importanza. La questione della stampa è diverso della pubblicazione, ma avremo modo di parlarne. TG2, titoli.
Primo giorno della visita in Italia di Gheddafi, gli incontri con Napolitano e Berlusconi, ora con l'Italia siamo amici, ha detto il leader libico. Alla Camera il governo ottiene la fiducia sul disegno di legge che regolamenta le intercettazioni. La maggioranza dice difendiamo la privacy di tutti, protestano l'opposizione e l'associazione magistrati. Sono saliti a 41 i corpi recuperati in mare dopo la tragedia dell'Airbus. Ritrovate integre alcune parti dell'aereo, motore in fiamme di un altro Airbus alle Canarie. Dopo le innumerevoli disgrazie in arrivo una legge che impone di colorare solventi e acidi, troppa gente è finita in ospedale dopo averli bevuti, serviti come trasparentissima acqua. Al via lo spettacolare restauro del capolavoro del Bernini, i lavori che impiegano tecnologie d'avanguardia dureranno 4 anni. In anteprima al TG2 le immagini nel cantiere di San Pietro.
Va bene, intanto non è chiaro in realtà quello che accade al Senato, perché l'ANSA ha lanciato questa notizia: domani Gheddafi non parlerà in aula, bensì alla Sala Zuccari, dopo la riunione dei capigruppo, però pare ci sia una mediazione in corso da parte del presidente Schifani, così hanno detto alcuni rappresentanti dell'Italia dei Valori. Dunque non è ancora certa la notizia, che viene rilanciata anche da Sky TG24 e da altri siti con grande evidenza. Ancora suspense dunque per chi sia interessato a questa cosa. Stefano da Frosinone, prego.
Sì, buonasera Cruciani, io volevo intervenire proprio su questa vicenda. Allora, lei mi dice che in base alle notizie dell'ANSA la situazione non è ancora definita.
No, in base all'ANSA sarebbe definita, poi leggo altre agenzie, pare ci sia in corso una mediazione da parte del presidente Schifani. Ecco, comunque l'ANSA ha, leggo l'agenzia, così facciamo chiarezza, agenzia delle 8:16.
Diciamo, a questo punto mi sembra che ci sia un po' di improvvisazione, perché queste cose...
Su questo non c'è dubbio.
Prima, io non voglio negare che l'Italia abbia da farsi perdonare per il suo passato coloniale, noi sappiamo insomma che Graziani... pacificò a fucilate tra virgolette la regione tra il 31 e il 34, però io credo che presentarsi a 80 anni di distanza con la fotografia del leader della resistenza anti-italiana, sia tanto, diciamo, fare un vittimismo ostentato per portare all'infinito il gioco del risarcimento dei danni.
Beh,
di guerra,
quello è stato definito, in realtà è una provocazione bella e buona, su questo non ci piove. Stefano, la ringrazio, devo andare più veloce perché come al solito in quest'ultima parte della trasmissione interventi più sintetici. Antonio da Trieste, l'ANSA recitava in questo modo: aula del Senato preclusa al leader libico Gheddafi, la decisione è stata presa dalla conferenza dei capigruppo, quella di trasferire l'incontro con il leader libico nella sala Zuccheri di Palazzo Giustiniani. Poi notizie leggermente diverse, sembra che sia in corso una mediazione del Presidente del Senato Schifani. Antonio, prego.
Buonasera, io telefono da Trieste. Io non intervengo per il discorso di Gheddafi, perché tanto ci serve per il discorso dei clandestini, per cui va bene così. L'unica cosa, io intervengo più che altro su un intervento che ha fatto sia la senatrice, che abbiamo appena sentito,
sì,
sia in precedenza un mio omologo di Friuli Venezia Giulia, il signor Antonio, no? Intervengo solo perché vorrei solamente dire questo: finché la gente che vota a sinistra o che diciamo è di sinistra continua ad essere spocchiosa, continua a disprezzare chi non la pensa come loro, cioè non si manderà mai da nessuna parte, continueranno a perdere le elezioni per tutta la vita, perché non è possibile parlare come ha parlato quel signor Antonio e praticamente tutti sono furbi, loro sono gli unici furbi, tutti gli altri sono dei cretini praticamente, no? Cioè, finché continueranno a parlare in questo modo, cioè, io rispetto la loro idea, la senatrice parlava che lei voleva rispettare, la prima cosa che ha parlato di Berlusconi, che tanto lo fa pure lui, no? Esattamente uguale agli elettori, sono tutti uguali, sembrano fatti con lo stampo. Cioè, è una cosa pazzesca. In più, come si chiama, non fanno altro che offendere gli altri, come se loro fossero tutti quanti gli unici furbi e tutti gli altri siano tutti quanti degli stupidi.
Antonio, è esattamente come dice lei, guardi, è una classica tipologia. Chi vota Berlusconi è considerato una sorta di alieno, una sorta di così, di essere inferiore, così. È una mentalità molto diffusa. La ringrazio. Pietro da Reggio Emilia, andiamo veloci, Pietro.
Pronto?
Dica Pietro.
No, Reggio Emilio, a Roma. Comunque,
Roma, va bene, uguale.
No, ero contento perché almeno potevo votare Deborah Seracchiani se stava a Reggio Emilia. Allora, Deborah Seracchiani dice delle cose molto semplici, che il governo non ha stanziato i soldi per gli ammortizzatori sociali, che i Cocobro non hanno i soldi che dice Berlusconi in caso di essere licenziati, che Franceschini ha fatto benissimo a dire che nessuno di noi, tantissima gente, non farebbe educare, non manderebbe una diciottenne, la nostra figlia, io ho una figlia di un anno e mezzo, non la manderei a 18 anni a casa di un settantenne in costume
non
da bagno.
Non ha detto questo Berlusconi, non c'entra niente, la frase di Franceschini non è questa, Pietro.
La frase di Franceschini
che non farebbe educare
suo figlio da una persona così, e quindi è quello che pensiamo noi,
è quello che pensa lei, no? Che pensiamo noi, quello che pensa.
Siamo in tanti italiani.
Questa frase è una stronzata, Pietro.
Non ti fossilizzi su questa cosa qui, che è una cosa del tutto marginale. Parliamo delle cose concrete, dei soldi per i lavoratori, della crisi, di chi sta aiutando.
Cioè, lei vuole dire la Seracchiani dice cose molto concrete.
Concrete e le dice in
Va bene, benissimo,
calma,
benissimo, per carità. Chi dice
senza
il contrario?
Senza litigare, senza strillare. Se lei si va a vedere la prima puntata di Ballarò, a cui lei ha partecipato la Seracchiani, magari ha parlato pochissimo. Ha detto quattro concetti e vedrà gli altri che cosa fanno in quel momento. Che teatrino c'è? A
può darsi
da Vendola e da quell'altro.
Pietro, può darsi.
Allora, questa è la novità. Cioè, le donne come quelle che conosco io e come conoscono tante persone, cioè le donne normali, concrete, quelle con cui lavoriamo, con cui abbiamo rapporti.
Pietro, io l'ho sentita dire, mi scusi, al di là del fatto che può avere delle idee bellissime sul welfare o su altre cose, io la prima cosa che l'ho sentita dire è: ho preso più voti di papi. Questa è la prima cosa che ho sentito dire a Deborah Seracchiani l'altro giorno.
Ha detto lei, l'ha scritto semplicemente sul sito di Facebook che invito tutti a andare.
Ma va benissimo, mi sembra il timbro, l'atteggiamento, il timbro non mi sembra al di là di una critica generica ai dirigenti.
Ma vada a vedere che cosa ha scritto.
Sì,
anche
questo Pietro.
Banalità.
No, lei ma io non dico, io non ho detto che è banalità, ho detto semplicemente che non mi sembra ci sia nulla di nuovo, ecco, questo dico. La mia impressione è questa, per carità, poi sarà bravissima, straordinaria, meravigliosa, però ho detto a me sembra che non ci sia niente di particolarmente nuovo. Mi sbaglierò. Però il fenomeno Seracchiani, siccome è ospite anche a 8:30, magari prendiamo qualche cosa e lo analizzeremo bene anche domani. La ringrazio Pietro, devo chiudere, se vuole ci risentiamo domani, perché siamo già un minuto in ritardo, questa sera abbiamo tempi strettissimi, ma è incomprensibile, però succede. Insomma. Ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.